Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando un convegno che si terrà il 19 e il 20 gennaio presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, dal titolo Maestri perché testimoni, fede e filosofia a confronto nelle opere di John Henry Newman e Edith Stein. Ne parliamo con il professor Michele Marchetto, direttore scientifico di questo convegno e docente di antropologia filosofica e filosofia dell'educazione presso appunto l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei.
Dunque, dicevamo, un convegno che mette a confronto John Henry Newman da una parte e Edith Stein. Che cosa accomuna queste due figure?
Il punto di contatto più immediato, per cui da lì siamo partiti insieme alla collega della Università Lateranense, professoressa Patrizia Manganaro, è che ad un certo punto della sua vita la Stein traduce un'opera di Newman, l'idea di università, e alcuni scritti della prima parte della sua vita. Questo contatto, che avviene circa 30 anni dopo la morte di Newman, ci ha messo sull'avviso, sulla strada di approfondire questo rapporto. I temi dei punti di contatto quindi sono innanzitutto il tema dell'educazione, della formazione, perché in quel testo, l'idea di università che Stein traduce, l'idea di educazione universitaria, la formazione della mente, il sapere universale, la stessa università sono i temi centrali. E quindi la Stein certamente è interessata a questo aspetto, a cui si dedica in un'opera che si chiama anche La struttura della persona umana, in cui parla di educazione, di formazione. Quindi questo è l'elemento, diciamo, più immediato. L'altro aspetto interessante è naturalmente il rapporto fra fede e ragione. Giovanni Paolo II, nella Fides et Ratio, fra gli altri, elenca nel paragrafo 74 proprio la Stein e Newman, mettendoli uno vicino all'altro. Quindi il tema poi più generale è il rapporto fra fede e ragione, il tentativo di fare sintesi fra il sapere filosofico, l'educazione intellettuale da un lato, e il sapere teologico e l'educazione religiosa e morale dall'altro. Su questo abbiamo pensato di riflettere sia in retrospettiva, sia in prospettiva, immaginando di cercare di interpretare e anche di progettare un futuro a partire dalle categorie sulle quali questi due maestri riflettono.
Il titolo del convegno è Maestri perché testimoni. Sembra quindi voler un po' sottolineare il fatto che l'esperienza spirituale di entrambi è stata decisiva anche appunto nell'ambito educativo di cui lei parlava.
Certo, certo. L'abbiamo mutuato l'espressione da Paolo VI. Paolo VI nel 74 aveva scritto che l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni piuttosto che i maestri, o al più se ascolta i maestri li ascolta perché sono testimoni. A noi è parso che i due maestri, Newman e Stein, siano testimoni proprio perché sperimentano una vita spirituale molto intensa, segnata dalla conversione, in Newman la conversione dall'anglicanesimo al cattolicesimo, in Stein dall'ebraismo al cattolicesimo, attraversando anche le sfide della modernità, certamente in maniera più drammatica e tragica per quanto riguarda la Stein, e in ogni caso decisive, perché poi non dimentichiamo che Newman è pensato e interpretato come il padre invisibile del Concilio Vaticano II, e quindi da questo punto di vista certamente sono personalità che incidono tutt'oggi nella cultura cattolica e più in generale direi nella cultura filosofica e teologica, al di là della connotazione confessionale.
Oggi che tipo di impatto possono avere sulla discussione educativa che vige oggi invece nel mondo moderno?
Ma credo che ci siano alcuni concetti che provengono dalla tradizione cristiana e che sono da loro declinati rispetto al mondo moderno e contemporaneo, che valgono tutt'oggi come punto d'appoggio, come fondamento per una pratica educativa, non soltanto per una riflessione educativa. Mi riferisco ad esempio al tema della persona, che non è semplicemente l'individuo, ma è proprio il superamento piuttosto dell'individualismo per cogliere la natura complessa dell'uomo, per cogliere quella trascendenza che è dentro l'uomo. Newman parla di due realtà di cui siamo assolutamente certi: myself, me stesso, e my creator, il mio creatore. E analogamente la Stein parla di Dio come del primo fondamentale formatore dell'essere umano, prima ancora dell'uomo stesso. Quindi la spinta all'uomo a superare una forma antropologica narcisistica che si chiude in se stessa per dissolversi in se stessa e aprirsi piuttosto ad una causa che lo trascende. Da questo punto di vista, certamente altrettanto importante del tema della persona è il tema della coscienza. La coscienza in Newman è l'eco della voce di Dio, è il vicario di Cristo, la coscienza morale. In Stein è la condizione attraverso la quale ciascuno riconosce se stesso e riconosce l'alterità. Il tema dell'empatia in Stein diventa decisiva per fondare un dialogo che sia costruttivo fra l'io e l'alterità, fra l'io e l'altro. Da questo punto di vista certamente il contributo è fondamentale se pensiamo a quanto si insista sulle possibilità di dialogo. Infine c'è un altro tema che penso sia particolarmente interessante e attuale: il concepire la fede non come un moto emotivo e irrazionale dell'animo, ma come un esercizio della ragione, ma salvaguardato dall'amore. Questa è un'affermazione molto forte di Newman, una concezione di ragione ampliata, è la ragione concreta, la ragione con la quale viviamo ordinariamente nella nostra pratica, che è garantita dall'amore. L'amore garantisce da ogni deriva nel fanatismo, nell'integralismo. E sulla stessa linea, in modo molto significativo, si colloca la Stein. Giovanni Paolo II, nell'omelia per la sua canonizzazione nell'ottobre del 98, disse: non accettate nulla come verità che sia privo di amore, e non accettate nulla come amore che sia privo di verità. E anche qui troviamo molto bene la sintesi tra il cuore e la ragione. Il motto cardinalizio di Newman è cor ad cor loquitur, il cuore parla al cuore. Quindi persona, coscienza, dialogo, amore, ragione, razionalità, una forma ampliata di razionalità, sono tutti temi, credo, estremamente fecondi per una riflessione seria sull'umanità di oggi e sulla capacità di aprirsi all'altro, di cui credo l'educazione e l'umanità di oggi abbiano bisogno.
Il convegno si svolgerà in due giornate, lo ripetiamo, il 19 e il 20 gennaio, e vedrà la partecipazione dei massimi studiosi dell'uno e dell'altro, sia di Newman che della Stein.
Sì, sì, siamo riusciti, diciamo, in conformità all'idea originaria, autentica dell'università di cui ci parla Newman, di far convenire in un unico luogo, in un tempo concentrato e intenso, i massimi studiosi, a cominciare dal professor Ian Kerr dell'Università di Oxford, che parlerà di Newman in relazione al Vaticano II, che era autore della più autorevole biografia di Newman, che è stata ripubblicata lo scorso anno, e pure lo scorso anno è stato pubblicato un volume significativamente intitolato John Henry Newman on Vatican II, cioè sul Vaticano II, non è il Vaticano II, come dire, Newman ci dice qualcosa sul Vaticano II, ci aiuta a capirlo, ci aiuta a interpretarlo, che è l'autorità massima di Newman al mondo in questo momento. E la professoressa Gail Falkowitz dall'Istituto Benedetto XVI, Istituto Filosofico Teologico alle porte di Vienna, che ha studiato a fondo il modo in cui la Stein ha tradotto e recepito quelle opere che citavo prima di Newman nella Germania dei primi anni venti. E poi dagli Stati Uniti c'è John Crosby, che accosta il personalismo di Newman al personalismo di Papa Wojtyła, di Giovanni Paolo II, con una lettura particolarmente significativa. La professoressa Alice Bello della Pontificia Università Lateranense, che parla della persona in Edith Stein. Alice Bello è da tempo impegnata a dirigere anche il centro di ricerca dedicato alla Stein, e quindi è sicuramente una persona molto autorevole, una studiosa molto autorevole della Stein. E poi ne abbiamo altri autori che provengono sempre dalla Lateranense, dall'Institut Catholique di Parigi, dalla Facoltà di Teologia di Lugano, e il direttore del International Center of Newman Friends a Roma, Hermann Geisler, che parla della coscienza, quindi un panorama piuttosto articolato, con degli interventi anche sulla formazione, sull'educazione, sia per Stein sia per Newman.
Grazie allora al professor Michele Marchetto, che insieme a Patrizia Manganaro del Pontificia Università Lateranense è il direttore scientifico di questo convegno che si tiene all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia il 19 e il 20 gennaio sul tema Maestri perché testimoni, fede e filosofia a confronto nelle opere di John Henry Newman e Edith Stein. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Questa sera, 16 gennaio, alle ore 21, al Minotauro, in via del Pellegrino 110, qui a Roma, c'è un incontro che festeggia anche un compleanno, quello di Marco Cucurnia, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto, buongiorno.
Grazie,
Marco.
Grazie, è sempre un privilegio stare con voi.
Dunque, è un incontro questo nel quale presenti un progetto futuro, però nel tuo caso, un po' appunto essendoci già frequentati, avendo visto appunto parte delle tue opere, e, quando si parla di progetto non è mai qualcosa da venire, è già qualche cosa che appunto in questo senso di incompiuto un po' ti caratterizza e ti appartiene. E per i nostri ascoltatori volevo ricordare, appunto forse hanno già seguito alcune delle nostre conversazioni, tu sei stato assistente di Marco Monicelli, hai avuto un rapporto privilegiato proprio, no? con lui, ovviamente un'influenza anche importante, ma anche un grande ammiratore di Dino Risi, di cui avevamo presentato recentemente anche un tuo omaggio, visto che veramente poche settimane fa era il centenario della sua nascita. E, il fatto però di essere stato un collaboratore e amico di Monicelli probabilmente in realtà ha portato anche a una certa incomprensione sul tuo lavoro, o sbaglio?
Sì, 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 perché anche per proprio l'atteggiamento che si è avuto fino a un certo punto verso le opere di Monicelli e di Risi, che io amo nella passione più profonda, si leggeva la parte più comica, più legata alla battuta, mentre io ci ho sempre letto delle cose che penso ci siano, delle grandi situazioni di solitudine, di amarezza, e quelle ho prima di tutto hanno aiutato la mia vita nella mia parte dell'adolescenza, per questo andai a cercare e conoscere Monicelli, e poi sempre di più sono cresciute e pensavo fosse la cosa più giusta e naturale iniziare a applicarle dalla mia opera prima, solo Metro, e questo ha creato un po' di incomprensioni, soprattutto in Italia, magari si aspettava la commedia più classica, e questa anche piccola incomprensione, che è anche bella perché dà un senso di non finito, ha maturato in me in questi anni, e questa volta in questi 15 minuti voglio ancora di più dire quali sono le parti che io più amo del cinema e che c'erano in Monicelli e in Risi, che poi è una cosa semplice secondo me, cioè il film è la soggettiva di un regista che però dovrebbe mettere i suoi occhi dietro le spalle di un piccolo protagonista e scoprire dei mondi, e questo è quello che prima di tutto a me piace fare da spettatore, e se si vede bene nelle opere di questi due registi c'è. E io ho cercato di farlo anche in questi 15 minuti che proietterò proprio in una maniera da vecchio cinema, portandomi il proiettore e portandomi lo schermo. E ci sarà anche un pizzico di nuova girato con Anna Valle, che era la protagonista del primo Solo Metro, e che io amo molto, c'è un bel rapporto tra di noi, sono molto contento. E tutto questo è, vorrei dirlo, possibile grazie a Natasha Echien, che è la proprietaria del Minotauro, che è un posto molto disordinato, e a noi ci unisce con Natasha questo un po' fuggire dall'ordine, che per noi è un po' la morte.
Tu hai una caratteristica, perché noi abbiamo anche parlato di una tua mostra di fotografie, no? Che era veramente molto, molto particolare e interessante, perché per te fotografia e cinema sono in realtà molto vicine, sono due arti che si completano, vorrei dire, a vicenda, nel senso che è molto importante nella tua opera cinematografica il concetto di immagine ferma. Tu non ami l'idea di immagine fissa, ma di immagine ferma. Che cosa intendi?
È proprio così, cioè io penso che l'immagine ferma, questo è un'altra cosa che ho imparato da Monicelli, prima da spettatore poi standogli vicino, l'immagine ferma in realtà è molto molto mossa. Se noi vediamo i film che io amo di più di Monicelli, quelli degli anni 70, i quadri sono fermi e dentro c'è Di tutto, se si pensa per esempio a alcuni inquadri fermi del borghese piccolo piccolo, in quella cucina succede di tutto, fino dall'ultimo sacchetto della spesa attaccato dietro la cucina a gas. E questo ho capito quando iniziavo a fare le prime foto a Genova, che era quello che più mi piaceva, e vedendo le immagini, non le mie ma quelle degli altri, voglio dire, ferme, a me parlano come se stessero parlando. E quando c'è tanto movimento invece mi distraggo, e soprattutto quando c'è dialogo. E quindi in questo mi piacerebbe arrivare ad un certo punto della mia vita a unire la fotografia al cinema in questa maniera.
C'è però, mi pare di capire, come influenza anche molto forte nel tuo cinema, un certo tipo di cinema francese, vorrei dire Godard per esempio.
Moltissimo, moltissimo, perché io amo di quest'autore proprio la riuscire a porre le cose senza troppe premesse. C'è un film dove c'è una donna che entra in un caffè, in un caffè neanche bellissimo di Parigi, e già questo per me basta, e tutto d'un colpo spara due persone. E non c'è tanto da spiegare. A me questa cosa parla tantissimo, ci vedo il disagio di una situazione, il disagio di un'ora, di un giorno, che io vivo continuamente. La salvezza della mia vita per sorridere a tutto questo è stato un certo cinema, perché rivedendolo ho detto, ma allora si può fare, e facendolo si impegna anche il tempo. E questo continua a essere la soluzione a una parola che abbiamo detto con lei tante volte, alla solitudine.
C'è in questo modo di concepire il cinema un evidente desiderio poetico, no? Di intendere il cinema come poesia. E forse questa è un po' una difficoltà, però, per quel che riguarda invece la produzione, cioè convincere appunto dei produttori che un prodotto di questo genere possa poi convincere il pubblico.
Sì, è vero. Naturalmente nelle mie cose, nei progetti più compiuti, nelle sceneggiature, con le persone con cui scrivo, lasciamo i margini per qualcosa di più semplice, che poi accolga tutto questo. La difficoltà in questo momento, secondo me, non è tanto, è proprio di una tecnica a cui è arrivato il cinema, un po' che rincorre un po' troppo tutto quello che ci circonda, e che è un po' difficile da accogliere questi tempi fermi, ecco, e ho una difficoltà anche io a andare verso loro, ormai non solo questi produttori verso di me. Per questo io stavolta mi porto proprio uno schermo che ha pitturato mio padre, molto grezzo, il proiettore, perché in ogni posto dove io vado, questi negozi di Roma che mi accolgono, sono un po' i miei veri cinema. E poi arriveremo anche, comunque è vero, c'è questa difficoltà a dire, guardate, si può un pochettino parlare di questa anche angoscia. Certo. Ma forse anche perché ci sono dei produttori che sono prima di tutto uomini, che riconoscono questa cosa, e quando la riconosci una cosa, per un attimo ne hai anche paura.
È possibile, certo. E un'ultima cosa, forse lo accennavamo già all'inizio, ma lunedì, il 16 gennaio, è anche il tuo compleanno. È un modo di festeggiarlo questo.
Sì, io lo dico anche in questi 15 minuti. È un regalo, prima di tutto, per questi gli spettatori. Io spero che vengano in tanti, anche persone che non conosco. E sì, è un regalo che mi sono voluto fare, perché dalla fine del primo solo metro a oggi c'è stato in me anche una piccola, non ho paura a dirlo, rabbia di non essere stato compreso al 1000 per 1000 su certi passaggi del film. Però ad un certo punto ho detto, andiamo avanti, ora li facciamo ancora più chiari.
Giusto. Dunque l'appuntamento, lo dicevamo, è questa sera alle 21 al Minotauro, in via del Pellegrino 110 a Roma. E grazie a Marco Cucurni per essere stato con noi.
È un privilegio, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.